Io ringrazio gli organizzatori per questo invito e per l'opportunità di una riflessione che, consentitemi, non sarà esclusivamente giuridica per una serie di ragioni, perché l'interesse del libro va al di là del dato tecnico e perché mi rendo conto che bisogna evitare l'appesantimento di tematiche che invece sono, possono suscitare interesse e attenzione anche per i risvolti sociali, pratici che rivestono. Quindi consentitemi di spendere qualche parola anche su altri aspetti, oltre che su quello esclusivamente tecnico, su cui naturalmente mi intratterrò. Qualche altro aspetto del libro che mi interessa segnalare. È stato già detto della ricostruzione, non in termini agiografici, di una vita di un uomo coerente, di un uomo impegnato, di un uomo che non si è mai chiesto se ne valesse la pena. Anche quando probabilmente, come in altri casi di soggetti impegnati in politica, in magistratura, la fine era quasi annunciata. E volevo evidenziare come questo libro punti a abbassare la soglia, la nostra soglia di indignazione. Di un'indignazione che non è quella emotiva, quella che si scatena immediatamente nel momento della tragedia, per sparire con altrettanta rapidità con cui si è sviluppata. Una indignazione smemorata che cade immediatamente nell'oblio. È un'indignazione che in una fase come questa che viviamo, di assoluta deriva della società, ci pone interrogativi su fino a che punto, su quale sia il momento fino al quale possiamo resistere da meri spettatori senza assumere un impegno. Questo è anche il messaggio della vita di Pio La Torre, certo non l'impegno di Pio La Torre, la fede di Pio La Torre, ma un impegno comunque che sia una testimonianza, che sia una testimonianza contro le esemplificazioni, contro le trattative, contro il credo vivere, ha detto la relatrice che mi ha preceduto, la professoressa Giuffrè. Ecco, il credo vivere non è mai stato non è mai rientrato nel formamentis di Pio La Torre, e non che fosse un intransigente. Era un uomo certamente per estrazione culturale, un uomo aperto al confronto, al dialogo, all'ascolto, ma la mediazione che egli rifiutava era quella che fin dalla sua nascita aveva conosciuto, era la convivenza col potere mafioso. Egli nasce in quella località che è pregna di giardini, di agrumi e di mafia. Ed egli, giovanissimo, lotta contro una società arcaica che non rifiuta di rinnovarsi, come abbiamo appreso dalle letture, una società feudale, nobiliare, non illuminata, che si salda con il potere, mafioso per difendere i propri privilegi. Egli combatte questa classe perché non può tollerare la fame della sua gente, la fame della sua famiglia, la fame che è stata sua, la fame della sua gente. Egli sposa una causa politica con, vorrei qui sentire poi l'autore, non per una elaborazione dottrinaria, ma per una ideologia che nasce dall'osservazione dei fatti. Egli giovanissimo, poco più che diciottenne, viene blandito, ma in realtà minacciato per il suo impegno nel sociale. E la minaccia arriva dalla via più facile e più difficile rispetto al pionatore. La minaccia viene attraverso il padre. Il boss di Altarello è disturbato dal carisma che il giovane La Torre ha, dalla presa dei discorsi. Lo blandisce. Parla per noi, gli dice. Vieni dalla nostra parte. E la minaccia larvata fa presa sul padre di Pio La Torre, uomo onesto come lui, ma gravato da fatica e da responsabilità di una famiglia. Ed è il padre di Pio La Torre che gli pone per un amaro lieto vivere un tremendo out. O smetti con queste idee calde o te ne vai. E Pio La Torre se ne va. È certamente il primo esempio di una coerenza e di una fede che è sempre istituzionale. È un momento importante da sottolineare, perché Pio La Torre non è mai, e con i contadini, avrà accusato di occupare le terre, ha accusato anche di oltraggiare carabinieri e poliziotti, vicenda che gli procura poi l'arresto, ma in realtà Pio La Torre lotta per la riforma agraria e per l'attuazione di una legge che tarda ad arrivare, arriverà nel 50 e che poi verrà svuotata da successive leggi regionali. Dovremmo fare i conti anche con la nostra autonomia per vedere che uso ne abbiamo fatto, parlo dell'autonomia della regione siciliana, e che uso intendiamo farne. Nasce da esigenze altissime, profondissime, l'indipendenza e l'autonomia della regione siciliana. Ecco, credo che dovremmo interrogarci sull'uso di questa autonomia e rifuggire da scimmiottamenti, da caricature di modelli nazionali, modelli politici nazionali. Aderisce al PC distinto e comincia una frenetica attività tra l'attività sindacale e l'attività politica. Io faccio anche da lettore, mi scuserete, ma volevo dire perché vi arrivi il fervore di quest'uomo. Il mio primo contatto col partito avveniva nella cellula universitaria di Palermo. C'erano idee molto confuse nei componenti qui a 18 anni o poco più. C'erano idee molto confuse nei componenti della cellula, una ventina di compagni. Si discuteva attorno alla creazione di un movimento universitario progressista e però non si faceva quasi nulla, tranne delle riunioni periodiche che finirono con lo stancarmi. Nel gennaio del 1947 presi contatto con la Confederterra di Palermo per sviluppare un lavoro sindacale tra i braccianti delle borgate. È un pragmatista, Pio La Torre, che immediatamente coglie per questo suo radicamento con la terra e con la gente, perché non può essere di attività politica nel senso greco del termine, di tutte le interpretazioni di tecniche investigative e normative, rispetto a cui nulla di nuovo è stato detto e probabilmente sarà possibile dire nel senso sostanziale della genialità dell'intuizione. Egli sopravvive alla Portella della Ginestra, cioè il suo impegno, la sua fede sopravvive alla Portella della Ginestra. Egli sostituisce Placido Rizzotto alla Camera del Lavoro a Corleone. Il suo impegno è sempre radicato con contatti su terre assolutamente nemiche. Patisce, come è stato detto, l'arresto egli diventa poi deputato regionale nel 63 e poi nel 72, ci arriveremo, deputato nazionale. E quindi questo aspetto che volevo evidenziarvi, cioè la forza di un uomo contrastato quotidianamente nella sua vita, mai piegato. Rispetto a questo attivismo nel libro, a questo fervore, a questa assoluta mancanza di retorica, l'impegno di Pio La Torre è tutto sostanziale. Nel libro fa da contraltare la lentezza, i tempi dilatati di intervento e di reazione dello Stato. Lo Stato in tutte le sue manifestazioni. Lo Stato come potere politico, lo Stato come apparato giudiziario. E nel 1948 la prima proposta di Pio La Torre di istituire una commissione parlamentare antimafia. E nel marzo del 62, sono 14 anni, che l'Assemblea regionale siciliana approva una mozione con cui si chiede al Parlamento nazionale di istituire questa commissione, che nasce il 20 dicembre del 62. È un testo normativo importante ed è il testo normativo, il primo testo normativo italiano in cui compare il termine mafia. È ancora un termine non sviluppato, approfondito, è un termine metagiuridico, un termine sociologico, folcloristico, ma tant'è, è un termine positivo. Positivo nel senso di normato positivamente, è un termine che è entrato nella legge. E è stato, ed è già, come dire, un successo che nella legge si parli della necessità di esaminare la genesi e le caratteristiche del fenomeno della mafia e di proporre le misure necessarie per reprimere le manifestazioni mafiose. Una legge arrivata in ritardo, una legge che, pur essendo arrivata in ritardo, edulcora quella che era stata, quello che erano stati i lavori di 14 anni prima. Perché questa è un'altra caratteristica su cui dovremmo tutti soffermarci. Non solo lo Stato interviene in ritardo, ma interviene anche male. Come dire che il ritardo con cui interviene è amplificato dalla inadeguatezza della risposta, che non è solo inadeguata perché è tardiva, ma anche inadeguata perché non congrua, non adeguata. E quindi all'inadeguatezza dei tempi si aggiunge l'inadeguatezza per la non bontà della soluzione. Perché nel 1958, proposta Parri, si era già chiesto, nell'originale disegno di legge che prevedeva l'istituzione della commissione antimafia, di individuare i legami fra delinquenti, di strutturare una commissione che si occupasse del fenomeno mafioso e di individuare i legami tra la delinquenza organizzata e le attività economiche e gli ambienti politici. Quindi non di accertare la genesi della mafia, che voi capite è ancora dobbiamo cominciare a capire di che parliamo. No, nel 58 già l'obiettivo è quello di individuare i legami fra delinquenza organizzata, le attività economiche e gli ambienti politici. Quindi un dato di fatto su cui lavorare, ma già una prospettiva di lavoro che individua le ramificazioni. Ma torniamo alla nostra legge. Nel 62 si parla della necessità quindi di capire che cos'è la mafia e si parla, è stato già detto, di adeguare le misure di prevenzione, di coordinare i poteri pubblici di contrasto alla mafia e il coordinamento investigativo che invocò Falcone e che arriverà nel 92, nel 91 con la DIA, nel 92 con la Direzione Nazionale Antimafia, qui siamo nel 62. Di rivedere i titoli delle concessioni amministrative, di controllare l'attività edilizia e le concessioni dello sfruttamento di acqua. Sentite? Si parla di attività edilizia, di concessioni amministrative, di sfruttamento dell'acqua. Si parla di dotare gli organici, è già stato detto, ma scusate, lo devo ripetere perché sembrano i lavori parlamentari di ieri, adeguare gli organici della magistratura, degli uffici nelle aree sensibili, di controllare gli appalti pubblici, di controllare l'attuazione dei piani regolatori, delle concessioni edilizie, 4.000 in una notte, la relatrice che mi ha preceduto nel sacco di Palermo. Rigorose norme per selezionare il personale pubblici funzionari. Cioè, sono cose con cui combattiamo da mezzo secolo e che ancora oggi ci sembrano degli obiettivi, ora anche per ragioni economiche, obiettivi non realizzabili. Ma non c'è assolutamente nulla di nuovo neanche su questo fronte. Il governo recepisce solo la parte di queste proposte che è contenuta nella legge del 62, solo la parte più semplice, mi verrebbe da dire naturalmente, cioè quella relativa alle misure di prevenzione. Sulle misure di prevenzione dobbiamo immediatamente chiarire che prima della straordinaria introduzione delle misure di prevenzione patrimoniali, che sono quelle della legge Rognoni La Torre, le misure di prevenzione erano esclusivamente personali. La misura di prevenzione è una forma di controllo di soggetti pericolosi, è un retaggio del codice sardo, è una misura che è più a tutela dell'ordine pubblico che è tipica del settore penale. E sostanzialmente mira a avvisare, diffidare, a allontanare da un comune piuttosto che da un altro soggetti balordi, soggetti vagabondi, soggetti che non hanno fissa dimora, soggetti che non hanno un lavoro stabile, soggetti la cui pericolosità per l'ordine pubblico è certamente rilevante, ma vedete quanto siamo lontani dalle organizzazioni con cui si scontrava Viola Torre. Questo era il calibro delle misure di prevenzione. Con la legge del 65 si ha una rivisitazione quasi esclusivamente formale delle misure di prevenzione e l'estensione ai soggetti mafiosi che ancora non vengono individuati. Nel frattempo Pio La Torre nel 72 arriva al Parlamento nazionale, si fermerà per 3 legislature, 76 e 79, entra a far parte della Commissione Antimafia. E la Commissione Antimafia del 76 finalmente arriva a conclusioni fondamentali sulla compenetrazione fra il potere legale e quello extralegale e tra i rapporti tra politica e mafia. E dell'80 ancora la proposta di legge, che poi La Torre non vedrà, sulla lotta alla mafia, che prevede l'introduzione fin dall'80 di quella normativa che poi vedremo nell'82. E ancora nell'80 questa legge ha fortissime resistenze politiche e l'obiezione fondamentale era nell'80 che la mafia era un problema della Sicilia ed era un problema specificamente delle province occidentali della Sicilia. Vedete, anche questo, seppure non con questa forza, ma ancora è un'idea radicata, non so se in buona o in mala fede, in taluni settori della politica. Nell'80 ancora, quando c'erano già gli intermediatori finanziari, nel libro c'è uno splendido collegamento tra il momento squisitamente mafioso e il riciclaggio di soggetti come Sindona, Albi, e collegamenti inquietanti Nell'80 ancora si prediligeva la caratteristica vignetta del mafioso con la coppola e già avevamo le transazioni internazionali di denaro. Questo, nella sostanza, viene obiettato al progetto di legge di La Torre. E guardate che non basta neanche la morte di Pio La Torre a smuovere le coscienze, perché occorrerà anche quell'altro massacro annunciato dell'uccisione del generale della Chiesa, per fare capire finalmente che bisognava adottare un'iniziativa concreta che era lì sul tavolo. E veniamo alla legge. La legge introduce, come abbiamo visto, una serie di norme di diritto penale sostanziale, di diritto penale processuale, ma certamente il settore delle misure di prevenzione, oltre che l'introduzione del 416 bis, l'altro punto nodale della legge. Introduzione quindi del 416 bis, che dovrebbe scongiurare tutte quelle assoluzioni per insufficienza di prove delle istruttorie del giudice Terranova, quando ancora in mancanza di una normativa specifica i processi faticavano, in mancanza di una adeguata tecnica investigativa le indagini faticavano. Il settore delle misure di prevenzione ha una rivoluzione copernicana con la legge Pio La Torre, perché, dicevo, vengono introdotte le misure di prevenzione patrimoniali e quindi con il sequestro dei beni quando i beni e comunque il livello di reddito non sia proporzionato all'impiego, all'attività economica svolta, o quando si ha motivo di ritenere che questi beni siano frutto di un'attività illecita o ne costituiscano il reimpiego. La fondamentale innovazione è naturalmente una sorta di inversione dell'onere della prova. Per intenderci, sentite quotidianamente parlare della presunzione di innocenza nell'ambito della responsabilità penale. Qui è come se al contrario, è al contrario, cioè una presunzione di illiceità, per cui sarà il soggetto a cui viene sequestrato il bene che dovrà provare la lecita provenienza. È sostanzialmente il principio della ricchezza sospetta, che è diametralmente opposto al principio che aveva ispirato le misure di prevenzione personali a cui vi ho prima riferito, in cui invece era la povertà ad essere sospetta. Cioè le misure di prevenzione che nascono, diciamocelo, per i balordi, per chi dava disturbo nelle strade, per chi si ubriacava e quindi per chi privo di reddito era un elemento di disturbo, povertà sospetta, a quando invece è la ricchezza ad essere sospetta. Io credo che sia evidentissima il cambiamento di prospettiva di questa normativa, che non si limita a questo, ma introduce anche un divieto di subappalto, che è un punto fondamentale anche questo nella normativa antimafia, che successivamente verrà sviluppato in quello che è diventato un tema nodale nella lotta antimafia, cioè le tecniche di indagine per evitare i tentativi di infiltrazione negli appalti pubblici e più in generale nella pubblica amministrazione. Io volo su alcune cose perché mi rendo conto che il rischio di stancarvi è notevole, non so neanche se ho sforato il tetto Volevo solo dire che quello che è da trarre da questo libro è quella, oltre a quell'invito alla sollevare, ad abbassare la soglia dell'indignazione, e perché questa sia continua, che come diceva Falcone, la mafia non si può combattere con l'interruttore, solo nei momenti cruenti, occorre continuità. E, è un invito a non credere che tanta strada è stata fatta, certamente, ma che ancora tanta ne deve essere fatta. Si è fatto un riferimento soltanto sulle misure di prevenzione patrimoniale, che poi ora sono confluite in un testo unico, il cosiddetto codice antimafia. Anche questo è un codice normativo che è arrivato solo nel settembre del 2011, che doveva essere una raccolta di leggi, di tutte le leggi che disciplinavano la materia, anche per facilitare l'interprete nella ricerca delle singole norme, perché vi assicuro che non sempre è facile districarsi tra mille novelle che si succedono, e che invece in realtà è stato soltanto un testo unico delle misure di prevenzione e della documentazione antimafia, non comprende tutta la parte della legislazione sostanziale e processuale. Il ritardo è male, come vi dicevo. E l'ultima chicca è l'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati. Su questo consentitemi di intrattenervi un altro momento, perché questo è il momento fondamentale. È il momento della destinazione finale di questi beni, che faticosamente si sono, dopo processi infiniti, finalmente sequestrati, e l'agenzia, questo ufficio nuovo che ha sede a Reggio Calabria, vi dico solo che è stata istituita con legge del 2010 e che fino a novembre 2011 ancora non era operativa, perché mancavano i decreti che ne consentissero materialmente di dotarle di risorse umane, di risorse finanziarie, di locali, eccetera. Forse qualche serie di rappresentanza solo per inaugurazioni formali vi era stata. E il risultato non è neanche questa volta positivo. Il ritardo è male, perché già può dirsi, e le discussioni a livello politico sulla destinazione dei beni sono moltissime, sulla vendita dei beni, sulla possibilità di ritorni in mani mafiose, sull'assegnazione ai comuni dove il gruppo mafioso ha radicato la propria attività, dove forse ci sono state anche connivenze politiche. E poi un dato è certamente che non è confortante, che non è da attribuire all'agenzia, che dicevo è di recentissima vita, ma la Fillea CGL, che è la Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia ed Affini, ha istituito un osservatorio sulla destinazione confisca e sulla destinazione dei beni confiscati, un osservatorio che è presieduto da Luigi Vigna, già procuratore nazionale antimafia, e i dati non sono entusiasmanti dei beni che hanno già una destinazione, perché su 27.845 confische, quelle definitive sono 7.904, e di 4.535 beni, 4.535, solo 91 hanno una destinazione. Come vedete, quindi, la lotta alla criminalità è ancora, richiede tutto il nostro massimo impegno, ed è ancora una bella battaglia da combattere.